Anteprima Sport.
Bene Alessandro, siamo pronti con un altro ospite che è già collegato con noi.
Andiamo a approfittare perché non c'è Andrea stamani, eh?
Di cosa mi approfitto? Scusami,
è troppo rilassata, mi sembra...
No, perché tu sei più bravo.
Troppo tranquilla. Quando siamo insieme con Andrea Naldini, va bene. Dai, pensiamo alle cose serie.
Abbiamo... È meglio, sì.
È meglio. E l'abbiamo detto, ovviamente non era possibile parlare solo di campo in questa giornata, ci piacerebbe, anche perché è un po' che non lo facciamo, di parlare solo di campo, vista l'importanza anche della partita e la bellezza di questo sport che amiamo, ma ci sono altre questioni in ballo, non solo le questioni societarie della Menzana Basket 1871, ma le questioni che riguardano invece la vecchia Menzana Basket, finalmente dopo tante richieste, tante pressioni, tante richieste da parte dei tifosi di arrivare in fondo a questa benedetta inchiesta time out, qualcosa si vede all'orizzonte. Allora ne parliamo con Cristian Lamorte, che è con noi stamattina. Ciao Cristian, buongiorno.
Sì, buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
Richiestissimo ovviamente stamattina, perché è stato fra i primi, anzi il primo a dare la notizia della chiusura dell'inchiesta e anche quello che l'ha data in maniera più dettagliata, e quindi ci rivolgiamo a te per fare un po' il punto su questa inchiesta lunga, credo anche difficile, che ha subito anche delle deviazioni. Alcuni sono usciti poi dall'inchiesta anche per le mutate condizioni al contorno, e quindi ti chiediamo di sintetizzarci quello che sta succedendo.
Dunque, sintetizzare innanzitutto 3 anni di indagini in pochi minuti o in poche righe, come è scritto appunto sull'articolo di agenziaimpress.it, è sempre molto difficile, soprattutto quando si parla di indagini così complesse che vanno a toccare reati tributari. Però possiamo dire che la prima perquisizione è stata fatta nel 17 dicembre del 2012, le perquisizioni furono fatte dalla Guardia di Finanza. Da allora sono passati 3 anni e spiccioli, possiamo dire così, visto appunto anche il tema, per chiudere queste indagini e arrivare a 14 persone raggiunte appunto da conclusione indagini. Queste 14 persone vengono contestati reati di vario genere non a tutti lo stesso. Possiamo dire che il reato chiaramente più grave nel 30 pagine più o meno di avviso di conclusione indagini è quello di associazione a delinquere. L'associazione a delinquere è contestata a 6 delle 14 persone raggiunte da conclusione indagini. Possiamo dire che secondo l'accusa 2 sarebbero stati, diciamo così, i promotori e i capi di questa associazione a delinquere, presunta, perché ancora di questo si parla, associazione a delinquere. E queste 2 persone appunto sono l'ex presidente, ex general manager della Menzana, Ferdinando Minucci, e il socio, possiamo dire, onorario della San Marini, il socio della S2 Promotion, San Marini.
Sì.
Esatto. Ora dunque, il meccanismo contestato è molto complesso, è stato le indagini appunto che sono partite dal 2007, se non ricordo male, fino appunto al fallimento della Menzana Basket avvenuto nel luglio del 2014. Spiegandolo in breve, in maniera anche forse poco corretta, ma forse un po' più esaustiva, è stato creato un meccanismo di scatole cinesi, diciamo così, fra società, che ha permesso in qualche maniera di mascherare alcune fatturazioni, emettere fatture false e pagare a nero giocatori. Ora, l'inchiesta si è basata poi su altri filoni. 3, possiamo dire, sono stati quelli principali, quindi i reati tributari e finanziari che poi hanno portato appunto all'accusa penale di associazione a delinquere. Poi c'è stato un altro filone che si è interessato essenzialmente della cessione del marchio della Menzana, che, se ricordate, è avvenuto nel 2012 sotto un lauto finanziamento da parte di Banca Monte dei Paschi, se non ricordo male sono stati 8 milioni. Ecco, anche questo è stato messo in piedi attraverso quel meccanismo di scatole cinesi che ha portato appunto al finanziamento ad una delle società create poco prima, possiamo dirle quasi ad hoc, non solo per questo ma anche per il pagamento a nero dei giocatori, e poi in qualche maniera ha permesso anche di mascherare, e questo si evince bene dalle carte dell'inchiesta, che sono copiosissime, sono 19 faldoni che corrispondono più o meno a, si parla di 20.000 pagine, insomma, 20.000 pagine ricche di intercettazioni telefoniche, ambientali, oltre che di interrogatori tantissimi, tantissimi di persone indagate e non, che sono stati condotti dalla procura in, in questi anni. C'è poi un altro filone, appunto, che ha riguardato il caso della ricettazione. Allora, in questo caso qui è giusto precisare che è stato raggiunto da avviso di conclusione indagini il solo Stefano Bisi. La ricettazione ha una prescrizione che, se non ricordo male, dura 8 anni, è di 8 anni. Questo significa che una persona ipoteticamente ha commesso questo reato fino al 2008, ad oggi praticamente non risulta, non è stato raggiunto da conclusione indagini, perché il reato è caduto in prescrizione. E secondo fonti vicine appunto all'inchiesta, ce ne sarebbero stati altri di persone che sono state attenzionate dalle indagini, ma che appunto non sono stati raggiunti dall'avviso di conclusione indagini per questo motivo. C'è poi tutto l'altro filone, che invece riguarda, diciamo così, prettamente la parte sportiva. È giusto specificarlo per questo. Abbiamo tante volte scritto, parlato di 31 indagati prima, una cinquantina di indagati poi, e oggi si arriva a 14, tanto che giustamente, insomma, parlando anche con qualche tifoso o qualche semplice cittadino, sembra quasi un buco nell'acqua, no? Questa indagine, qualcuno si aspettava chissà cosa, e soprattutto come si può passare da 50 a 14, per capirsi. Io ho risposto a chi me l'ha chiesto in maniera abbastanza semplice. A questi 14 innanzitutto vanno sommati i 17 giocatori che in qualche maniera sono stati attenzionati dalle indagini, che non sono stati raggiunti da avviso di conclusione indagini, perché le carte che li riguardano sono state trasmesse tutte alla Procura federale della FIP, e si occuperà adesso da un punto di vista di giustizia sportiva. Ribadisco, i giocatori sono 17, di questi 17 credo soltanto due sono attualmente stanno giocando attualmente in Italia, qualche uno all'estero, qualche uno ha smesso. Se devo fare oggettivamente una previsione, anche se previsione in termini di giustizia è sempre difficile farle, credo che non saranno raggiunti o raggiunti marginalmente da qualsiasi tipo di provvedimento, e a questo punto poi sarà un provvedimento sportivo e difficilmente potrà essere...
E questo, scusami, Cristian, è effettivamente sì, per aver percepito dei compensi in maniera non
assolutamente
canone,
sì,
cioè in nero,
pagati in nero.
Per aver accettato di essere pagati in nero, sostanzialmente.
Come, scusa?
Per aver accettato di essere pagati in nero.
Esatto, e soprattutto attraverso il pagamento in nero avere evaso il fisco, chiaramente, certo, se tu guadagni ufficialmente, diciamo sì, 10 piuttosto che 30, poi quando arrivi a fare la dichiarazione dei redditi, questa vale su 10 e non su 30, esatto, significa avere evaso ovviamente il fisco. E questo è un meccanismo che, oltre che con i giocatori, veniva condotto anche attraverso fatturazioni false, ritorniamo quindi all'inizio del nostro discorso, anche per altri tipi di pagamento, ecco, questo dobbiamo dirlo. Cosa dire poi di altro su questa, sulla notizia di ieri? Il fatto che di queste 14 persone, vabbè, 6 erano ovviamente quelle già conosciute fin dal maggio del 2014, se ricordate bene, fin dall'arresto di Minucci e altre 3 persone, e fin dal sequestro di valori complessivi per oltre 13 milioni di euro a queste 4 persone, e dobbiamo dire fra l'altro che questi sequestri sono tuttora attivi. Questi 13 milioni conteggiati in valori pecuniari e di beni mobili e immobili sono tuttora sotto sequestro. A quelle 6 persone dal maggio appunto del 2014 sono subentrate delle nuove figure, delle nuove persone che sono state raggiunte da conclusione indagini. Non sto a elencare nomi, dico che forse le figure su cui si sospettava, ma nessuno avrebbe pensato, forse sì, che insomma potesse essere raggiunta la avviso di conclusione delle indagini è l'ex moglie di Minucci, questo possiamo dirlo, che fra l'altro non rientra nelle persone che sono state raggiunte dall'avviso di conclusione delle indagini con reati contestati finanziari, ma a lei vengono contestati reati sostanzialmente differenti, che sono il favoreggiamento e il riciclaggio. Praticamente, secondo le carte dell'indagine, avrebbe in qualche maniera aiutato nel momento delle indagini, avrebbe favorito un inquinamento probatorio. Ha chiesto, detto in maniera palese, a il responsabile del software della Menzana, del PC, di cancellare tantissimi documenti al momento in cui ha saputo che sarebbero arrivate le perquisizioni della Guardia di Finanza. Se ricordate bene, a questo proposito, senza che, non voglio dilungarmi troppo, fermatemi tranquillamente perché...
Sì, no, più che altro abbiamo dei tempi, quindi magari possiamo magari fermarci un attimo e poi riprendere dopo la pubblicità, se sì. Sei d'accordo. Quindi arriveremo a un punto, quindi il quadro è abbastanza chiaro, magari dopo affrontare... Sì. Anche la situazione da un punto di vista di quelle che sono le aspettative e gli interessi dei tifosi, che da una parte credo che possano essere esemplificabili in chi sbaglia deve pagare, ovviamente, quindi la giustizia deve fare il suo corso in maniera giusta, perdonami il così gioco di parole, ma in maniera da arrivare a un giudizio sui fatti. Dall'altra è anche più che concepibile aspettarsi di avere un po' di chiarezza in più a valle di questa conclusione dell'indagine, anche per come poi si svolgeranno le fasi successive, che prevederanno sicuramente dei rinvii a giudizio, immagino, per capire quali potrebbero essere le conseguenze anche sul piano sportivo della Menzana Basket, anche per capire, perché se mi sembra, poi lo riprenderemo questo tema perché mi sembra importante, da un lato c'è una parte della società, la vecchia Menzana Basket, che ha tratto vantaggio teoricamente, quindi questo potrebbe portare delle conseguenze sul piano sportivo, alludiamo a quello che si diceva di revoca degli scudetti o cose di questo genere.
Sì, no, non è questo filo, cioè nel senso, questa è chiaramente procura federale, non se ne occupa la
ovviamente, la però da certe carte possono emergere spunti per la giustizia sportiva. Dall'altro però si vede anche che la Menzana, leggevo da quello che avevi scritto ieri, è anche a sua volta parte danneggiata, perché se c'è un arricchimento personale e un eccessivo indebitamento, cioè è anche una parte di danno. No? È un po' anche quello che si chiedevano i tifosi, che magari può essere interessante riprendere fra poco, quindi ci fermiamo un attimo per la pubblicità e chiediamo a Cristian ormai di avere pazienza, ma stamani sei gettonatissimo. E torniamo fra pochissimo, sempre qua su Antena Radio S. Grazie.
Anteprima Sport.
Eccoci qua di nuovo, scusate per la pausa, chiediamo ovviamente, ringraziamo e ci scusiamo con Cristian, ma questi sono i tempi di questa edizione 2015-2016 di Anteprima Sport, quindi non possiamo dilungarci sulle chiacchiere e ci rituffiamo quindi dentro questa che è questa prima fase di conclusione dell'inchiesta Time Out, ancora con Cristian Lamorte. Dicevamo, Menzana Basket da un lato danneggiata, da un lato che può aver tratto profitto, e questo è quello che un po' preoccupa i tifosi, come del resto l'altra preoccupazione è perché chi ha arrecato danno alla Menzana, chi l'ha fatta finire dove è finita, ovviamente merita la pena, specie se poi ne ha tratto vantaggio personale, no Cristian?
Sì, assolutamente sì. Dalle carte, insomma, dell'inchiesta si capisce perfettamente come questo modo di agire, questa presunta, perché ancora è tale, associazione a delinquere, in qualche maniera si è indotto praticamente in errore tutti i soci della Menzana Basket, non solo appunto la federazione, i creditori e quant'altro, e questo ha portato chiaramente a un danno. Ora vi ci sono più scuole di pensiero, nel senso che comunque quando tutto questo veniva fatto all'interno di una società, come si sa bene, esiste un CDA e esistono dei sindaci revisori che non sono stati raggiunti da avviso di conclusione indagine, quindi non sono assolutamente all'interno di questa indagine, non gli è contestato nessun tipo di reato, da semplice cittadino e per il mio modo, insomma, tifoso della Mezzala, dico che in qualche maniera saranno stati indotti in errore, ma puntolini. Anche perché mi permetto di aggiungere un'altra cosa sulle aspettative dei tifosi e dei soci della Mezzala. Credo che l'inchiesta più importante, diciamo così, su questo fronte sia un'altra, sia quella relativa condotta appunto dal Tribunale Civile di Firenze, di cui avevamo dato contezza qualche settimana fa, sì, sulla richiesta di risarcimento per 33 milioni di euro. In quel tipo di inchiesta lì, che ricordiamo essere Tribunale Civile, ben differente dal Tribunale Penale, quindi ben differente dall'inchiesta di cui abbiamo scritto ieri, sono possibili in qualche maniera, appunto, come dice la parola, le richieste di risarcimento. Quindi, detto in soldoni, se c'è da andare a recuperare un danno oltre che morale, economico, sicuramente la sede è il Tribunale Civile di Firenze e non è il Tribunale Penale e l'inchiesta, appunto, time out. Questo non vuol dire che ipoteticamente, nel momento in cui si arriverà all'udienza preliminare, soprattutto i soci potranno in qualche maniera costituirsi parte civile all'interno del processo, ma ribadisco, se c'è da andare a battere cassa, ecco, per capirsi, per avere un risarcimento economico di tutta questa condotta, sicuramente non è questa la sede, quanto forse è più appropriata la sede del Tribunale Civile, dove appunto è stato aperto questo nuovo fascicolo con la richiesta di risarcimento danni per 33 milioni di euro. Quindi devi prima i tempi.
Ecco, a questo punto cosa può succedere da qua in avanti?
Ecco, allora dunque, come ben sai, non voglio in qualche maniera minare le aspettative di tantissime persone che sono giuste, ma parlare di tempi quando si parla di giustizia, soprattutto in Italia, è sempre abbastanza complesso. Ci sono dei paletti, e questo è vero, che il codice penale mette. Il primo è quello che dalla data della notifica degli avvisi di conclusione indagini, che sono stati notificati il 17 di marzo, non il 18, intercorreranno praticamente 20 giorni. In questi 20 giorni gli indagati o i legali, appunto, di essi possono presentare memorie, produrre nuovi documenti, depositare altri tipi di documentazioni o investigazioni che i legali stessi hanno condotto su questo tema, noi addirittura chiedere al PM che ha condotto le indagini, che ricordiamo essere Antonino Anastasi, di essere nuovamente interrogato. Passati questi 20 giorni, intercorrerà un nuovo tempo, che indicativamente sono 60 giorni, ma ribadisco solo indicativamente, anche perché più o meno andremo a cascare nell'estate e quindi i tempi si dilatano ulteriormente causa ferie, in cui praticamente saranno formulate le richieste di rinvio a giudizio. Le richieste di rinvio a giudizio saranno notificate. Dopo la notifica delle richieste, che presumibilmente saranno le stesse 14, sarà fissata l'udienza preliminare in cui il giudice si esprimerà se trasformare appunto queste richieste in effettivi rinvio a giudizio. Questo è il tempo. Dover fare delle previsioni è difficile. Se dovessi in qualche maniera sbilanciarmi, direi settembre, non sicuramente prima. Questo
per avere il rinvio a giudizio. Mentre per chiarire un po' anche così il vantaggio o il danneggiamento acquisito dalla vecchia Mezzala, ancora è presto per capire, oppure ci possono essere sviluppi anche da questo punto di vista già in questi giorni in cui magari qualcuno presenterà delle memorie?
Beh, dunque è assolutamente prestissimo, anche perché, come dicevo appunto prima, si parla in questo caso di Tribunale Fallimentare, Tribunale Civile di Firenze, quindi tutta l'inchiesta riguarda essenzialmente, cioè tutta questa parte riguarda questo filone di inchiesta, che è ad una fase assolutamente marginale, anche se devo dire molto ben condotta, se mi posso permettere di dare un giudizio, dal liquidatore fallimentare, che ha prodotto una memoria decisamente copiosa, non al pari di quella dell'inchiesta time out, sono 19 faldoni, 20.000 pagine di intercettazioni, telefoniche, ambientali o testimonianze, però quest'altra parte appunto che è stata depositata al Tribunale Civile di Firenze è molto copiosa e molto dettagliata, sicuramente molto più sui numeri. Da qui devo dirlo sinceramente, si evince chiaramente come sia stato recato un danno sostanziale ai soci della Menzana, però è complesso perché da quelle carte emerge che il primo bilancio effettivamente in rosso era quello del 2009. Allora, il consuntivo 2009, quindi analizzato nel 2010, infatti quello che viene contestato non è contestato semplicemente agli stessi indagati dell'inchiesta Time Out, è contestato a tutti i componenti del CDA di quegli anni e ai sindaci revisori. La richiesta di risarcimento è formulata anche a loro, non semplicemente a Minucci, per capirci. Certo. Che in qualche maniera avrebbero dovuto sapere oppure accorgersene, se non altro. La prima che se ne è accorta, diciamo così, che ha fatto partire l'altro procedimento di messa in liquidazione che poi ha portato al fallimento, se non ricordo male, perdonatemi, è stata appunto la Fises all'epoca, quando nel 2014 insomma in qualche maniera denunciò qualche anomalia, sì, appunto sui bilanci, e poi da questa anomalia è partito il processo che poi ha portato al fallimento del luglio del 2014, quando il giudice disse che la Menzana Basket in qualche maniera era fallita per uno stato di insolvenza conclamato e irreversibile. Insomma, non è che erano,
non sono parole da poco, sì, insomma.
Esatto. Ecco, esatto, sì.
Quindi a questo punto capisco che una data importante può essere quella del 6 giugno a Firenze?
Potrebbe essere quella del 6 giugno a Firenze, sì, assolutamente sì. Direi che è la prima data da aspettare.
La prima da tenere in considerazione.
Sì, esatto, sì, essenzialmente sì, anche se, a meno che in questi 20 giorni che intercorrono invece a Siena sull'inchiesta Time Out, qualcuno degli indagati non presenti qualche colpo di scena, questo non possiamo non pensarlo, ecco. Passati questi 20 giorni è assolutamente plausibile che dopo le richieste di rinvio a giudizio qualcuno degli indagati possa richiedere il rito abbreviato. Questo lo dico per contezza di informazioni, la vedo una cosa molto probabile. Per capirsi, significa essenzialmente due cose. La prima è una coscienza, un riconoscimento delle colpe contestate, dall'altro è una riduzione della pena che a seconda appunto del reato contestato può variare da una riduzione di una metà della pena o di un terzo della pena, ecco.
E quindi non è cosa da poco. Cristian,
non è cosa da poco.
Noi ti ringraziamo, ci siamo anche arrivati lunghi, ma era inevitabile su questo, era molto molto importante fare il punto, ti ringraziamo per la tua disponibilità e ci risentiremo presto, perché
grazie
a questo
a
punto
voi,
i due filoni, grazie a Cristian Lamorte, i due filoni dell'indagine proseguono dunque, o comunque i due filoni dell'inchiesta a Firenze, quella del Tribunale Civile, importante per il risarcimento, a Siena quella penale, proseguono, avranno altre fasi che seguiremo. Ringraziamo ancora Cristian Lamorte, ringraziamo ovviamente voi che avete avuto la pazienza di seguirci in questa mattinata primaverile, ma un po' così. Grazie a te Marzia.
Grazie a te caro, è sempre un piacere ritrovarti.
Buon pranzo, buon sabato, buona domenica e forza Menzana,
ci
ciao.
Ci risentiamo dopo Pasqua. Un saluto ad Alessandro Petri.